Welcome to Hyper Music Talk.
Buonasera a tutti, sono orfanissimo di Paolo Liberti oggi, ma la puntata è un po' straordinaria perché non siamo usciti di martedì, ma siamo qui operativi di giovedì e abbiamo un ospite tra l'altro veramente interessante, perché si tratta di Leandro da Silva. Leandro lo abbiamo intervistato in differita veramente giorni fa, con una chiacchierata veramente interessante, per un discorso organizzativo andiamo in onda in diretta oggi. Io direi che possiamo invece ascoltare quello che ci ha detto Leandro, perché sono situazioni veramente interessanti quelle che lui analizza, sono semplicemente delle constatazioni, delle analisi, degli esami, delle prese in considerazione di quello che è un po' così il settore che è in difficoltà e che comunque fa fatica non solo a livello di live, ma anche a livello di discografia a muoversi, a svilupparsi, soprattutto ovviamente in Italia. Però ci sono veramente delle situazioni veramente interessanti che si stanno creando, si stanno sviluppando, stanno nascendo attorno a Leandro da Silva, e quindi io direi che è veramente una chiacchiera interessante quella che ascolteremo oggi. Oh, fantastico, Leandro da Silva a Hyper Music Talk. Leandro, innanzitutto benvenuto.
Grazie di avermi invitato, Riccardo.
Senti, è un piacere parlare con te, al di là della bella persona che sei, che vabbè, quello ci sta, va bene, ma anche perché tu tocchi situazioni molto differenti, no? Cioè chi fa il DJ, chi fa il DJ producer, ma tu riesci ad ampliare quello che è un po' il range di lavoro su quello che è il mondo della musica dance, della musica elettronica. E quindi in questa puntata noi vogliamo assolutamente un po' approfondire quello che fai e come lo fai, proprio per, soprattutto visto che ci seguono anche tantissimi giovani, capire come entrare in contatto con te eventualmente e poi imparare qualcosa. Io partirei subito con Leandro da Silva, DJ producer. C'è una, tra l'altro, una traccia su Protocol, e come hai iniziato a lavorare con Protocol e soprattutto perché sta andando in questa direzione il sound tuo, che in realtà non è neanche stato più di tanto stravolto, è il tuo sound, ma stanno cambiando anche sicuramente anche le aspettative delle etichette come la Protocol stessa. Come sei entrato in contatto con Protocol, come stai evolvendo la cosa, quali sono le attività che ci saranno dietro questa traccia?
Io ho iniziato con Protocol credo un paio di anni fa, con una traccia che avevo fatto insieme a Mosiman, e lì sicuramente era una traccia un po' diversa per il mio sound, era una traccia fatta per i festival, è stato il mio modo per entrare in contatto con la label. In realtà in quest'ultimo disco è più la label che è venuta incontro al mio sound, perché non lo so, credo forse è la prima volta che Protocol fa una release tech house, probabilmente proprio sono un po' figlio dei tempi anche questa loro scelta, no? Il fatto che sicuramente le sonorità tech house sono le sonorità che vanno di più in questo momento, è diventato un po' una sorta di mainstream, e io ho inviato il disco a loro, a loro è piaciuto tantissimo, hanno deciso insomma di fare una cosa un po' diversa secondo quello che è il loro normale standard. Anche il mio sound in questo caso è leggermente cambiato perché ha delle influenze un po' progressive, però d'altronde io sono dell'idea che non bisogna rimanere sempre assolutamente immobili sul proprio stile, ma andare, cioè la musica si evolve come ci evolviamo noi come persone, come si evolve il mondo, e quindi insomma io sono molto contento di questa release.
Certo. Senti, e adesso ci sono diverse collaborazioni, quindi tu hai, so che è una cosa abbastanza old school, però quelli che alzano un po' l'asticella poi alla fine lo fanno, hai pensato a un album?
Ho pensato a un album in realtà, sì. Credo che in questo momento storico fare un album sia una scommessa veramente, veramente grande, no? Dove tutto è molto veloce, dove non c'è il tempo per stare lì e scoprire un album. Però credo che sia ancora una parte dello sviluppo artistico molto importante, quindi sicuramente ci sarà un momento nella mia carriera in cui farò un album. Non credo sia ancora arrivato il momento, vorrei riuscire diciamo a toccare delle punte più alte con i singoli e riuscire poi a fare un album quando c'è un team di lavoro, di promozione, un'etichetta discografica grande che decide di investire, ok, facciamo un album di Leandro da Silva, che rappresenta anche un po' portare l'insieme del tuo sound in un'unica release.
Certo, ma ecco, tu quando parli di un album con un certo tipo di spessore, è solo per un discorso di cura nel dettaglio nelle tracce, oppure potrebbe essere un discorso magari legato alle collaborazioni, perché a volte le collaborazioni sono un add value, no? Cioè sono un valore aggiunto che ti porta l'asticella, soprattutto a livello magari di fama, no? Perché uno potrebbe fare una traccia meravigliosa da solo, poi potrebbe prendere e fare una traccia con Getta, che magari è una traccia bella, ma non da strapparsi i capelli. Come la intendi tu un grande album, e soprattutto quando tu intendi l'album e parli di grandi etichette, tu ti riferisci per esempio alle major?
Sì, io intendo un grande album, ma a livello... oggi è molto difficile che qualcuno si interessi nel pubblicarti un album, proprio perché è già difficile promuovere un singolo, figuriamoci un album, quindi ci deve essere qualcuno che veramente crede non nel disco, ma crede nell'artista a 360 gradi. Io credo che la differenza fondamentale oggi è: tu puoi non credere profondamente in un artista, ma ti piace la canzone, quindi credi nel disco, e decidi comunque di investire dei soldi per promuovere, perché poi quando esce una traccia ci sono sempre degli investimenti, no? Quindi trovare qualcuno che creda a un album vuol dire trovare qualcuno che crede in te fino in fondo, secondo me. A meno che non sia un album autoprodotto, che lo fai uscire sulla tua etichetta discografica, certo, quello si può sempre fare. Però io ti parlo proprio quando ti appoggi ad un'altra etichetta, che possa essere una major o anche un indipendente, che però abbia, diciamo, delle risorse economiche a disposizione per poterlo poi promuovere come si deve, quest'album.
Certo. Senti, tornando al discorso magari della visibilità e soprattutto anche di mezzi che portano alla visibilità, al di là dei classici canali tradizionali che possono essere gli uffici stampa e tutto, i social ti portano un certo tipo di aumento di valore, no? Di scalata di gradino, proprio perché se uno ha tanti follower, poi alla fine insomma ha un'esposizione completamente diversa. Io ti seguo spesso sui tuoi reel, e che sono veramente interessanti, perché fai praticamente produci dei contenuti che sono veramente particolari, no? Tipo per esempio questo qua dei plagiarism, che dove tu dici: ok, questa è la traccia principale, questa è la traccia che poi alla fine, insomma, da cui è stata presa l'idea, il campionamento, l'ispirazione. Possono essere prese in considerazione mille situazioni proprio da prelevare così, no? L'idea in sé. Come è nata questa cosa? È nata così al bar, scherzandoci sopra e dicendo: no, adesso facciamo seriamente questo tipo di contenuti? Oppure ci hai pensato su bene, l'hai studiata per tanto tempo? Questo io mi riferisco a plagiarism, ma anche a tutti gli altri contenuti dei tuoi reel e anche quelli dei tuoi restanti contenuti di Instagram.
Sì, in realtà questi contenuti li ho, diciamo, pensato, ma neanche così tanto. E nascono per TikTok. TikTok credo che sia una piattaforma rivoluzionaria per il nostro campo, soprattutto il campo musicale. Leggevo un articolo che dice: il 90% delle hit mondiali del 2021 sono partite da TikTok, per cui per chi fa musica ormai è assolutamente imprescindibile l'idea, il fatto di essere su TikTok. Certo. Chiaramente in una prima fase che TikTok era fatta da ragazzini che facevano balletti, facevano challenge, Quindi l'idea era trovare un contenuto che fosse comunque un contenuto interessante, divertente, o comunque di intrattenimento, che però non fosse il balletto, la cosa che non ha nulla a che vedere con il mio mondo, no? E quindi in quel caso si parla di musica, io ho cominciato a pensare, ok, quando facevo il mio programma in radio, quali erano le rubriche più carine, le cose che facevo? Io avevo proprio una rubrica in cui prendevo le canzoni che assomigliavano alle altre, facevo scoprire agli ascoltatori quali, da dove avevano magari preso l'idea o dove delle volte erano dei veri e propri plagi. E ho semplicemente portato questa idea, questo contenuto sui social e pare anche che funziona, quindi.
Certo. Senti, proprio per quanto riguarda anche un discorso legato, no, come si diceva prima, della comunicazione, della promozione e poi anche ovviamente del management, perché sappiamo benissimo cos'è il consulting, cosa vuol dire seguire un artista, no, che è costantemente in fase di apprendimento, no? di interesse per una propria crescita. Origami cosa fa? Cioè che servizio dà? Come si organizza? Qual è il mondo di Origami, i suoi obiettivi?
Origami all'inizio nasce per un'esigenza. Ed era l'esigenza mia in primis, come DJ producer, di dare un po' di visibilità alla propria musica, perché appena iniziato a produrre, la cosa che vedevo era che dopo tanta fatica, dopo tanto lavoro nel costruire una traccia, anche tanti sogni riposti in quella traccia, il disco moriva nel momento stesso in cui veniva rilasciato, perché non succedeva niente. Poche etichette discografiche oggi fanno il lavoro di promozione che dovrebbe essere fatto su un disco, soprattutto le etichette discografiche, diciamo quelle indipendenti più piccole. Per cui io vengo dal mondo, io ho studiato scienze della comunicazione, quindi se non avessi fatto questo lavoro probabilmente avrei fatto il pubblicitario, almeno questo erano poi i miei piani quando ero piccolo. Perché ho cercato di applicare un pochino quelle tecniche di comunicazione sulla mia musica. E queste cose funzionavano, tant'è che io uscivo sempre su un'etichetta discografica, poi questa etichetta discografica mi ha chiesto di gestire, il proprietario dell'etichetta mi ha chiesto di gestirla, perché vedeva che i dischi comunque che facevo io avevano un risalto diverso rispetto allo standard. Dopo quell'esperienza ho aperto la mia etichetta discografica e da lì abbiamo aperto Origami, che all'inizio ci serviva per gestire le nostre etichette discografiche. Poi abbiamo deciso anche di mettere un po', avendo fatto poi un po' di esperienza, abbiamo deciso di mettere questa esperienza a disposizione degli artisti più giovani che non sanno proprio, che iniziano questa carriera e non sanno neanche dove mettere mano, perché effettivamente se parti dal nulla ci sono talmente tante cose, è un po' una giungla, no? E quindi abbiamo deciso di aprire l'area consulting, dove aiutiamo artisti alle prime armi, e l'area management, dove invece ci sono artisti già affermati, dove noi facciamo un vero e proprio management. Origami è sempre in evoluzione, perché abbiamo insomma tantissimi altri progetti di cui presto te ne parlerò.
Fantastico. Senti, andiamo a toccare un tasto che in realtà è dolente, ma poi alla fine chiusa la porta si apre un portone. M2O. Cosa ha portato a livello proprio di crescita, di apprendimento e tutto, e soprattutto chiudendosi un portone si apre poi un'altra porta che probabilmente indicherà altre direzioni, perché magari una radio tua, una collaborazione molto più intensa con un'altra emittente, insomma io penso che tanti contenitori, io li considero questi le radio, no? Sono dei contenitori, abbiano bisogno comunque di contenuto di qualità, e tu sei una garanzia di contenuto di qualità. Quindi come potrebbe svilupparsi in una maniera più concreta, come ai vecchi tempi, una tua collaborazione con una radio e il mondo radio? Vorrei sapere il mondo radio da te del tuo domani.
La radio, premetto che è sempre stata la mia vita, il mio sogno, sin da piccolo, per cui quando io giovanissimo vinco il DJ Ti Vuole, vinco il concorso per Radio DJ, vado a lavorare a Radio DJ, per me era già la realizzazione del mio sogno, perché da bambino il mio sogno più grande era lavorare in una radio, lavorare a Radio DJ. Poi M2O ha rappresentato un po' il processo di maturazione, no? Perché io quando sono arrivato a Radio DJ ero veramente un bambino. A M2O ho lavorato tantissimi anni e mi ha dato tanto. Non direi negare che gran parte della mia crescita è stata fatta lì dentro. Ho avuto la fortuna di avere un direttore artistico, Fabrizio Tamburini, che ha creduto in me dal primo istante. Poi però, diciamo, negli anni cioè, nasco come speaker. Negli anni, stando dentro le radio, ho sviluppato la mia passione ho imparato a utilizzare i vari software, quindi ho imparato a produrre e ho sviluppato la passione e la voglia di essere un DJ producer. Per cui già negli ultimi anni di M2O, questa cosa, cioè, il lavorare in radio, almeno con, diciamo, la metodologia che avevo M2O, mi stava un po' stretto, perché io comunque ero un dipendente, io dovevo essere in radio alle 7 del mattino ogni giorno, non uscivo prima dell'una. Un'azienda che ti paga, tu non è che puoi dire all'azienda: io devo andare in Cina a fare un tour, devo andare in Sud America, cioè magari te lo fanno fare una volta perché è una cosa bella, ma capisci da solo che non puoi fare appieno questo lavoro credendoci fino in fondo, perché non puoi andare in giro a fare le serate, che poi è la realizzazione finale del lavoro del DJ producer. Per cui quando
Certo.
M2O si è trasferita a Milano, e io l'ho preso un pochino come una sorta di spartiacque, no? Avrei potuto continuare anche con altre radio, non tenevo che ho avuto delle richieste, però ho preso come ok, io quello che voglio fare adesso nella mia vita è il DJ producer. C'è Origami, mi butto a 360 gradi, dedico tutto il mio tempo, tutte le mie energie a questo progetto. Ed è quello che ho fatto, insomma, quindi quello di non continuare a lavorare in radio è stata anche un po' una scelta ragionata per potermi dedicare completamente a quello che sto facendo adesso. Poi il fatto che sia arrivata la pandemia è un
Certo,
piccolo
certo.
dettaglio, però, cioè, nonostante tutto, nonostante la pandemia, nonostante le serate siano state molto di meno rispetto a quello che uno aveva pensato all'inizio. Cioè, comunque siamo riusciti a sopravvivere grazie alla musica, grazie allo streaming, grazie ai diritti d'autore, alle edizioni, ai diritti connessi. Insomma, è un mondo infinito quello del business musicale. E io sono abbastanza contento della mia scelta, anche se in futuro mi piacerebbe anche collaborare con un'altra radio.
Certo, beh, insomma, poi le radio sono sempre a caccia di situazioni nuove che rinfreschino palinsesti e tutto. Abbiamo parlato di pandemia, ovviamente non tocchiamo proprio il concetto stesso e la realtà stessa di pandemia, ma di quello che ha provocato e quindi della causa-effetto, cioè pandemia equivale a locali chiusi e quindi produttori, quindi DJ producer in casa che, siccome sono fermi, o si inventano di andare fuori sul balcone a fare il DJ set, oppure entrano in studio di registrazione e producono. Immagino che tu appartenga alla seconda categoria. Cosa vuol dire produrre di più, produrre tracce che magari potrebbero essere suonate tardi, al di là degli live streaming? Ma cosa significa pensare di produrre magari cose che sono fuori dal concetto club, per esempio? Io non so se ti è mai capitato di pensare a una traccia senza groove, no? Senza cassa in quattro, senza stile house o comunque lo stile più vicino al tuo. Cosa significa questo e cosa significa adesso, piano piano, la riapertura con la bella stagione e il ritorno piano piano di tutte quelle che sono le attività legate ai festival, i club, le discoteche e via discorrendo?
Guarda, la mia strategia è stata quella di non pensarci. Cioè, in realtà io non mi sono messo a fare musica pensando: ah, c'è una pandemia, la gente non la ballerà nei club, anche perché poi, cioè, noi dobbiamo sempre ragionare la nostra musica a un mercato mondiale. Quindi mentre noi eravamo chiusi, tante parti del mondo si ballava, quindi comunque non è del tutto vero che questa musica non avrebbe avuto uno sfogo, diciamo, no? La differenza è stata quella di avere molto più tempo. molto più tempo per stare a casa, molto più tempo per produrre, molto più tempo per sviluppare un sound, quando invece la tua vita è molto più veloce, sei sempre in giro, rischi di andare anche con le cose più facili, con quelle che sai che funzionano, senza sperimentare. Ecco, io posso dire che magari in questi 2 anni, se posso vedere il lato, il rovescio positivo della medaglia, è quello di aver avuto tempo per sperimentare anche strade nuove, musicalmente parlando.
Certo, certo. Ecco, una cosa particolare, noi ci siamo risentiti più volte anche per quanto riguarda 1001 tracklist, no? Cioè, tu sei molto presente sul discorso di 1001 tracklist. Perché? Adesso tu mi risponderai, certo che è un discorso di specializzazione, ma perché sei quello più presente, più attento anche a comunicare le cose con 1001 tracklist rispetto a tantissimi altri DJ italiani che, non dico che lo ignorino perché direi un'eresia, però non sono sul pezzo come te, no? Cioè, ogni DJ italiano ormai sembra che si sia specializzato in qualcosa. Quello va a lavorare solo ed esclusivamente con Jovanotti, quell'altro si è specializzato in pitching su Spotify. Tu sembri un po' l'uomo di 1001 tracklist. E poi, tra l'altro, mi sa che ci siamo visti anche a una festa all'Ade ad Amsterdam di 1001 tracklist. Quindi sembri un po' l'uomo chiave. Ci aiuti a capire il tuo rapporto e soprattutto come vedi tu questa piattaforma che è strautile?
Sì, innanzitutto è strautile. Quindi io sono stato uno dei primi fan di 1001 Tracklist, in quanto era un posto dove potevi scoprire cosa stavano suonando i DJ prima ancora che i dischi fossero in commercio. Per cui probabilmente sono stato uno dei primi a scoprire questo portale. Poi credo di essere sempre stato un DJ molto supportato dai DJ. Questo è un bene, perché sono molto supportato, credo, e rispettato un po' dalla community DJ. È un male, in quanto magari mi piacerebbe anche essere più, no, diciamo, tra virgolette, conosciuto nell'ambito mainstream, perché poi è quello che ti porta a serate, quello che ti porta a tutto il resto. Essendo supportato dai DJ, 1001 Tracklist non è altro che la raccolta delle tracklist che i DJ suonano.
Certo.
Per cui io, cioè, ho la fortuna di avere tanti DJ che suonano i miei dischi, perché probabilmente trovano i miei dischi utili sia nei loro radio show che nelle loro serate, e adesso credo sono 5 anni di seguito che entro in questa classifica, che è la top 101 di 1001 Tracklist, che è la classifica dei DJ più supportati al mondo.
Senti, adesso, al di là del tuo interesse, perché uno non è che è un DJ e deve semplicemente cercare delle tracce, suonarle e avere la relazione con il pubblico e fare un mondo da DJ, ma il mondo dei DJ oggi è ampio, a lungo raggio, ha ampio spettro, quindi tocca 1000 attività, forse 1001 attività. Ma quello che è legato invece a attività correlate, che possono essere la relazione con 1001 tracklist, le relazioni magari con i curatori delle playlist di Spotify, quindi con il discorso anche del pitching, della promozione e tutto, a volte non porta a deconcentrarsi, a allontanarsi da quello che sono invece la creatività che uno mette in discoteca suonando, in studio producendo? Sono due cose diverse? Sono due cose complementari? Cosa sono queste due cose? Come le vivi?
Allora, sono due cose diverse, però ahimè sono due cose complementari. Io mi trovo spesso a discutere con i miei colleghi un po' old school, cioè old school nel senso, cioè, di gente che ha avuto tanto successo negli anni 90, non in quanto passati di moda, anzi persone ancora molto in vogue. Però non capiscono, cioè, perché loro dicono: no, io sono un DJ, io penso alla musica, è giusto così, e credo che probabilmente quando arrivi ad un livello tale che hai tutto un team di lavoro che fa per te quello, probabilmente è ancora così, tu ti devi concentrare solo sulla musica, sulla tua serata, eccetera eccetera. Però per arrivare a quel livello oggi come oggi, dal mio punto di vista e da un punto di vista del tutto personale, un DJ è un'azienda, un imprenditore di se stesso, altrimenti non ci arriverai mai a quel livello, da avere persone che possono fare per te quel lavoro, perché un DJ oggi, secondo me, è impensabile che non sia in grado di farsi un pitch per Spotify, che non capisca come funziona il mondo di Spotify, che non capisca il mondo di 1001 tracklist, che non capisca come essere presente sui social e arrivare alla gente sui social, perché il DJ è tutto questo oggi, a 360 gradi. Se vuoi avere successo come DJ, non se lo vuoi fare semplicemente come passione, perché se lo fai come passione fai quello che ti pare, fai semplicemente quello che ti fa stare bene. Però se parliamo di questo mestiere, cioè di questa figura come un mestiere, nel 2022 io credo che il DJ debba avere tutte queste caratteristiche, e se non riesci a farlo ti devi affidare a qualcuno che ti possa aiutare in tutte queste cose, altrimenti difficilmente costruirai una carriera vera e propria in questo settore, perché c'è tanta concorrenza, perché c'è tanta musica in giro. Quindi secondo me una piccola chiave è essere presente ovunque con qualità e costanza.
Assolutamente. Senti, un fattore è legato a tre territori che sono, diciamo, non dico il passato, il presente e il futuro, ma quasi. Faccio tre nomi di tre territori, che in realtà non sono nazioni, non tutte. Brasile, Italia, Ibiza. Come le vedi? Cioè, come vedi le tue radici? Come vedi l'Italia, se magari è la nazione che tu ami o che comunque hai intenzione di sposare in eterno perché vuoi rimanere qua? E poi Ibiza, che è sempre considerato, soprattutto dagli inglesi, una specie di laboratorio, no? Cioè dove funziona poi a Ibiza, poi viene esportato magari in Inghilterra e negli Stati Uniti, e poi si allarga la cosa. Questa è una cosa che è un gioco che funziona dagli anni, fine anni 80 fino a tempi recenti, anche se ormai tutto si è globalizzato. Volevo sapere da te un po' questo Brasile-Italia-Ibiza semifinalista. Sul campo della reazione, della percezione, del futuro, di quello che ti trasmettono e di quello che tu puoi costruire attraverso questi tre territori.
Allora, l'Italia, come hai detto tu, è il posto che amo. Io mi sento italiano al 100%, nonostante non lo sono neanche, cioè nonostante io sia cittadino italiano, ma sono nato in Brasile, figlio di genitori brasiliani, però l'Italia è dove sono cresciuto, la mia italiana, la mia cultura italiana, io penso in italiano, cioè, e credo che portandolo al mondo della dance l'Italia abbia un enorme patrimonio artistico, culturale, legato proprio alla club culture. Cioè, la club culture che abbiamo qui è invidiabile in tutto il mondo, purtroppo. Però secondo me rappresenta un po' il passato, nel senso che io vedo tantissima gente piena di talento, perché i produttori italiani secondo me sono tra i più bravi al mondo, ma io ti parlo anche di produttori che non hanno nessun successo, però sono tecnicamente bravissimi. Il problema dell'Italia è un problema legato a... non c'è un movimento, non c'è... non vedo un futuro nella scena club, perché vedo... A parte già basta che vai in qualsiasi locale, cioè in questo momento i locali fanno un po' di tutto, no? Un purpurri dalla musica italiana, quella... Sono andato settimana scorsa ad un locale e c'era la playlist Sanremo 2022, che per carità, canzoni che piacciono anche a me, ma non me le ascolterei mai in un locale, reggaeton tutta la notte, e con ragazzetti di 19 anni, che tu dici... Questi ragazzini perché ascoltano questa musica? Che magari suonavano la gasolina e la conoscevano tutti, quindi cioè secondo me in Italia da un po' di anni quello che è mancato è stato proprio un'idea anche di educazione alla club culture. Il Brasile, io quando sono venuto a vivere in Italia avevo 10 anni, quindi conoscevo poco, però il Brasile non ha avuto club culture fino a pochi anni fa. Adesso sta vivendo un momento eccezionale, forse la nazione al mondo numero uno ogni weekend ci sono 10 Tomorrowland sparsi per il Brasile, festival enormi, i DJ brasiliani sono considerati delle divinità, prendono delle cifre assurde. Perché non vediamo mai in Italia un Alok, un Vintage Culture? Perché è gente che guadagna 100.000 euro a serata in Brasile. Perché se tu fai un festival con Vintage Culture, sei sicuro che vengono 100.000 persone ad ascoltare Vintage Culture. Cioè loro sono riusciti a creare quello che noi non siamo mai riusciti a farlo, cioè valorizzare il DJ nazionale. Ibiza... Sì,
no, siamo ma un po' qua... profeti fuori patria, tu dici.
Sì, no, in Italia sei... Vabbè, sei... Cioè i Medusa forse sono riusciti, però i Medusa hanno fatto una cosa incredibile e finalmente qualcuno si è accorto dei Medusa, però altrove i DJ nazionali vengono valorizzati, qui no, per niente, ma a partire dalle major che non si interessano, le radio, da chiunque. Ibiza la Mecca, Ibiza cosa dire? Ibiza tutti gli intenditori di musica del mondo vanno a Ibiza, quando suoni a Ibiza ti senti un po' ad un master, no? All'università, cioè qualsiasi disco metti hai delle persone che sono lì che cercano di capire cosa stai suonando, come stai suonando, quindi anche per un DJ suonare a Ibiza è sempre molto stimolante e credo che sarà sempre così.
Certo, certo. Senti, io volevo concludere con te sul discorso legato un po' alle date, no? Cioè, cosa ci aspettiamo da Leandro da Silva per le prossime settimane, per i prossimi mesi? Perché comunque io immagino che tu abbia già calendarizzato un po' quelli che sono gli avvenimenti prima del prossimo autunno.
Sì, allora, diciamo che la cosa più vicina sarà la Miami Music Week, dove una settimana, quella dal 21 al 29 marzo, suonerò in diversi party, suonerò nel party di Nicky Romero and Friends, suonerò nel party di Hardwell Revealed, insomma abbiamo organizzato il nostro Origami Festival a Wynwood a Miami, per cui insomma ci sono un sacco di eventi. Poi delle cosette in Italia, ho una nuova agenzia di booking, per cui insomma spero che sarebbe la Contact, per cui spero che riusciremo a muovere un po' anche il calendario italiano. Poi c'è un tour in Sud America, c'è Ibiza a giugno, insomma ci sono delle cose che si stanno finalmente muovendo.
Interessante. Che curiosità, Contact, che differenza c'è tra Origami e Contact?
No, Contact è proprio un'altra agenzia, l'agenzia di Francesco Andrisani.
Ah, ok.
Per cui insomma
quindi sei coinvolto da esterno praticamente
sì, Origami a booking.
Beh, insomma c'è tantissima carne al fuoco, poi immagino che farai l'AMS, farai queste situazioni che sono quasi una tappa obbligata.
Noi ci siamo fermati in quel momento, speriamo di adesso, dopo 2 anni, riprendere tutto, insomma, verso delle cose importanti e belle.
Certo, certo, assolutamente. Leandro, è stato un piacere conversare con te, è veramente interessante, potremmo andare avanti ore, addirittura magari su Brasile, aprire una parentesi che andrebbe avanti veramente tanto. Il tempo è tiranno, ma spero veramente magari di incontrarci la prima volta che vengo io a Roma, magari tu a Milano, in modo da magari fare un'intervista di persona e poi veicolarla su canali il più possibile. Grazie veramente tanto di essere stato con noi di Hype Music Talk.
Assolutamente, grazie a te Riccardo e ci sentiamo presto.
Grazie, grazie Leandro da Silva. Bene, una chiacchierata interessante quella di Leandro, veramente bisogna rincontrarlo, direi che effettivamente è tutto. Grazie di aver seguito questo incontro in differita e in maniera straordinaria di Hype Music Talk. Vi rinnoviamo ovviamente l'appuntamento, quello di martedì prossimo, torneremo in regola con i classici martedì di Hype Music Talk, sempre alle 17.30. E sempre su Facebook, YouTube e Twitch. Grazie ancora a tutti quelli che ci hanno seguito e buona serata.